uscito un libro per la Baldini Castoldi e Dalai Editore, si intitola Esperimenti di felicità provvisoria, ed è un onore e un piacere avere per me e per voi Matteo Bibianchi, l'autore, al telefono. Pronto, buonasera Matteo.
Ciao, buonasera.
Buonasera, come andiamo?
Bene, molto bene.
Bene, sono contento. Insomma, per fare vedere che sei in diretta, puoi fare come si fa in televisione, dire tipo adesso sono le a Milano, il fuso orario di Milano,
che ore fa? Il fuso orario di Milano, perlomeno è la sveglia, sul mio comodino fa le 11:15, però può darsi anche che sia un po' sballata.
Perché... No, guarda, hai una sveglia precisissima. Dunque Matteo, tu sei qui con me al telefono perché mi fa piacere chiacchierare di questo tuo ultimo libro, appunto, Esperimenti di felicità provvisoria. Una serie di storie intrecciate di diversi personaggi. Prima di tutto la domanda di rito, banale se vuoi, è perché questo titolo? Perché esperimenti? Perché felicità? E perché soprattutto provvisori, accidenti?
Guarda, in realtà io di solito sono uno che scrive e dopo pensa ai titoli. Nel caso di questo romanzo specifico invece il processo è stato esattamente l'inverso. Io ho avuto un po' l'illuminazione su questo titolo e da lì sono proprio partito per la storia. Diciamo che il titolo, per chi poi legge il romanzo, assume un sapore quasi didascalico, nel senso, certo, che è veramente, sì, un titolo che rispecchia il libro in maniera quasi esclusiva, nel senso che il libro vuole proprio parlare di questo, cioè le storie di questi protagonisti sono in realtà degli esperimenti, cioè sperimentano delle nuove relazioni rispetto allo standard a cui sono abituati, sperimentano delle cose differenti rispetto a quel che era il loro percorso abituale, alla ricerca di una felicità che in realtà si rendono conto tutti loro che sarà probabilmente destinata a durare poco, quindi provvisoria. Però malgrado questa consapevolezza, i protagonisti di queste storie vogliono in ogni caso sperimentare questa cosa, vogliono dare una chance a queste relazioni e quindi non si spaventano di fronte al fatto che questa felicità probabilmente non durerà molto.
Ecco, c'è una consapevolezza di qualcosa che non può durare, e questo mi sembra un fattore molto originale da questo punto di vista, perché possiamo, senza rivelare molto della trama, possiamo dire che succede in alcune coppie di personaggi, diciamo comunque in alcuni personaggi del libro, che sperimentano un amore di tipo diverso, no? Cioè ci sono dei...
Sì, a me piace dire che questo è un libro che parla delle fluttuazioni sessuali e sentimentali.
Ecco, infatti.
Nel senso che volutamente in questo libro non mi sono neanche cimentato col dare delle definizioni sulla sessualità dei protagonisti. E non è un libro che parla di persone che cambiano orientamento sessuale o niente di simile. È un libro che invece... vuole parlare di persone che all'improvviso nella loro vita si trovano ad affrontare la possibilità di vivere una relazione che è, diciamo, opposta rispetto a quelli che sono i loro parametri standard, per cui nello specifico la storia di un uomo eterosessuale di 36 anni che ha alle spalle diverse storie sentimentali anche molto lunghe con delle compagne, che quasi a sorpresa, insomma quasi casualmente, conosce il suo vicino di casa che è un ragazzo gay più giovane, e nasce una forte amicizia tra di loro fino al punto che l'amicizia comincia a diventare qualcosa di più, e quindi lui deve in qualche modo confrontarsi con questa cosa che è una vera sorpresa per lui per primo. E quasi parallela corre invece la storia di Marco, che è un ragazzo gay milanese che conosce la sua scrittrice preferita e diventano anche amici, complice anche il fatto che la ragazza si trasferisce in città, non conosce quasi nessuno eccetera, quindi cominciano anche a vedersi e così via, e anche in questo caso il sentimento di amicizia comincia a un certo punto a trasformarsi in qualcosa di più. Quindi sono vicende in cui tutti i protagonisti si trovano a che fare con una storia sentimentale che esce un po' dai loro canoni, per cui ci sono delle difficoltà sia personali ma sia anche da parte delle persone che hanno intorno, gli amici, la famiglia, i confidenti, così via, che vedono tutti con molta perplessità
Ecco, la cosa che mi interessa e che mi sembra appunto originale e anche abbastanza coraggiosa rispetto ad altre letterature è che il sesso o il cambio di sessualità non è visto come salvifico, nel senso che succede a volte in qualche romanzo che l'omosessuale scopre l'amore eterosessuale o più spesso viceversa e così si risolve la vita, invece appunto questi sono esperimenti di felicità provvisoria, nel senso che...
Sì, mi piaceva scrivere un libro che parlasse delle difficoltà di questi processi, perché io ho l'impressione che in realtà di queste, come definisco io, fluttuazioni, se ne parla ogni tanto, ma se ne parla in modo talmente stupido che io sono quasi insultato quando le vedo rappresentate sullo schermo o in certi libri.
Matteo, definiscici stupido.
Io faccio sempre un esempio classico, sì. che è l'esempio un po' mainstream che mi viene in mente, ma perché tutti lo capiscono, è come i film di Madonna e Rupert Everett in cui il ragazzo gay, la sua migliore amica, si ubriacano una sera, scopano e da lì nasce una relazione. Non esiste nessuna parte del mondo che questo avvenga, cioè può avvenire che una sera scopi e vai a letto con una persona che il giorno dopo magari risvegliandosi dici oddio cosa ho fatto, ma non è che per quello inizia una relazione,
cioè,
è profondamente diverso. Quello che avviene nella realtà è che quando uno parte dal sentimento, quindi parte da appunto dallo scoprirsi innamorato, attratto da un'altra persona, anche se è dello stesso sesso o se è del sesso opposto e lui non ci aveva neanche mai pensato prima, allora a quel punto deve fare i conti con qualcosa di grande, che perché riguarda il sentimento appunto e non il sesso.
Certo.
Per cui sono processi anche lunghi, anche che comportano riflessioni, dubbi, ripensamenti, atti di coraggio, atti di viltà e così via. Quindi paradossalmente mi sembra che quando, diciamo così, la letteratura o il cinema rappresentano queste storie, tendono curiosamente e incomprensibilmente a rappresentarle nel loro aspetto più casuale e semplicistico, e nella realtà avviene esattamente il contrario, per cui era questo che mi interessava rappresentare.
Senti, quando ci siamo conosciuti per la presentazione di Mi ricordo, che è stato un bel po' di tempo fa, ormai il tempo passa, e mi raccontavi di questo romanzo che stavi scrivendo, e quindi mi è parso, anche poi dalle altre volte ci siamo sentiti, che il processo fosse abbastanza laborioso. Ecco, considerando che sono tante storie, ma che il romanzo è anche scritto in maniera assolutamente semplice e diretta, il processo di raffinamento, di taglio e di revisione è stato nel senso della lunghezza e nel senso dell'intensità, cioè nel senso che hai sia limato il linguaggio che limato proprio il numero di incroci, di storie, il numero di pagine, insomma, ecco, fondamentalmente.
Guarda, originariamente era ancora più intricato il libro, tra l'altro è una cosa molto curiosa, io sono incapace di prendere appunti o di farmi schemi, quindi è un libro che ho costruito tutto nella mia testa e che ho scritto senza avere poi dei riferimenti precisi, ma incastrando ogni volta le storie in testa prima di riportarle sulla pagina. Però addirittura avevo anche una sorta di impianto più complicato come progetto mentale e poi l'ho un pochino asciugato nella scrittura perché avevo proprio voglia di raccontare una serie di storie. Io vengo da due romanzi completamente autobiografici e volevo misurarmi invece con qualcosa che fosse distante dalla mia esperienza, anche se poi ci sono un sacco di elementi che mi riguardano da vicino, però i personaggi e le loro vicende sono veramente frutto di fiction e quindi volevo misurarmi con tanti aspetti anche della personalità di questi personaggi, i loro amici, i loro background e così via, per cui è stato un processo poi di asciugatura, diciamo, soprattutto per quanto riguarda quelli che erano gli elementi esterni che caratterizzavano questi personaggi. Ti faccio un esempio, una delle protagonisti appunto è questa ragazza che si chiama Valentina Manila, che è una scrittrice, e io addirittura, e nel romanzo compare un racconto scritto da lei, addirittura stesura iniziale comparivano anche stralci di altre cose scritte a lei, cioè stralci di un romanzo a cui lei stava lavorando, interviste per un giornale, cose di questo tipo. E poi mi sono reso conto che stavo mettendo veramente troppa roba in questo
romanzo.
Cioè,
anche perché a tenerla tutta in testa, Matteo, scusa, senza neanche uno schemino, tenere tutta sta roba in testa ti esplodeva. Senti, per concludere, ti voglio rivolgere, passare una frase che mi è stata passata da un amico caro. Sai benissimo che io tento di scribacchiare qua e là, e la mia prima raccolta di racconti è stata mandata a Enzo Baldoni.
Sì.
Enzo Baldoni, quando la lesse, mi scrisse una cosa che mi è rimasta dentro e vorrei condividere con te, perché vorrei sapere cosa ne pensi tu. A lui la raccolta piacque e mi scrisse, ti leggo dalla sua mail: sì. L'unico punto debole che ho trovato è forse strutturale alla tua generazione, che non ha avuto in genere grandi tragedie né grandi epopee e che quindi è costretta a parlare di cose piccole e di piccoli sentimenti.
Guarda, sono molto d'accordo, e ti dirò di più. Io credo che un po' questo sia percepito anche veramente da chi scrive, per cui sta venendo fuori, secondo me, in maniera sempre più evidente anche nella narrativa italiana, il bisogno da parte degli autori di tornare ad occuparsi di temi sociali, per cui per esempio noto che nel corso dell'anno scorso sono usciti diversi libri, per esempio, che tornano a occuparsi di lavoro,
sì,
di trovare un posto nella società, di lavoro precario e così
è
via,
vero,
così
sì,
come
sì.
I libri ispirati al G8, parlo proprio di narrativa ispirata
sì,
al G8.
Sì, 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 sì.
E quindi evidentemente questa cosa sta venendo fuori anche nella coscienza dei narratori. Però probabilmente il fatto di appunto il fatto generazionale di essere capitati in un periodo senza grandi traumi e senza neanche troppi motivi di entusiasmo, in realtà, perché poi alla fine
è un
po' quello.
Un periodo piatto, diciamo, più che piatto direi serpeggiante, che è forse ancora
sì,
peggio.
Sì, sì, con un andamento ondulatorio, ma poi l'ondulazione non è mai troppo verso l'alto, troppo verso il basso, e inevitabilmente ti porta a rivolgere l'attenzione verso una sfera che è più intima e più, come dire, anche più, insomma, più rivolta verso l'individuale. Si accusa moltissimo la narrativa italiana, la giovane narrativa italiana, di essere ammalata di ombelicalità o ombelicalismo,
sì,
non so,
sì.
Cioè di rivolgersi sempre, che gli autori si rivolgono sempre su se stessi. Però io a questo proposito ti dico una cosa: in realtà forse talvolta questo nello rivolgersi a se stessi si è in grado di interpretare a fondo quello che magari è un sentimento molto comune, e te lo dico perché il mio primo romanzo, Generations of Love, che è un libro che parla della mia adolescenza, del mio diventare grandi, che è un libro assolutamente ombelicale in questo senso, perché
sì.
Parlo di me, è un libro che ha portato veramente migliaia di lettori a scrivermi, a dire: questo mi sono identificato moltissimo nel tuo libro, questo sembra la mia storia, questo libro parla di me. Ed è un risultato, secondo me, per un autore grandissimo, nel senso che quando quello che tu racconti viene vissuto dal lettore come: questa è una fotografia della mia storia, penso che un autore abbia raggiunto un risultato molto forte.